un libro di Vito, che ho trovato anche molto bello questa ripresa di quella pagina di Dostoevskij del grande inquisitore, quell'incontro tra Gesù e Cristo a Siviglia e la figura di quell'ecclesiastico che lo mette in carcere, ma che poi si sente baciato da Gesù e questo Gesù che cammina nella notte di Siviglia. Per riprendere il tema tra quel principio dell'autorità e il principio della coscienza, come diceva Vito, la spiegazione che fa di questa parabola, possiamo dire così, di Dostoevskij, il perdono che riceve quell'ecclesiastico, quell'inquisitore da Gesù stesso, come per dire che alla fine quel personaggio così tetro, così inquietante, non sia lui il colpevole, ma l'istituzione dalla quale strumento e braccia. Quindi che questo uomo sia anche una, ricordo anche il titolo del libro, che conoscete anche molto bello, di José Castillo, che sia una vittima del peccato, cioè di un'istituzione che avrebbe anche i suoi seguaci, vittime di se stessa. Quindi questo, come diceva anche Vito, parlare di una verità o di un modo di porsi di fronte al discorso religioso, che sia sempre in tono dinamico, di movimento, di cambiamento, con questa capacità di potersi voltare, fermare, pensare, questa storia anche del dubbio e della contraddizione che lui stesso propone nel suo libro, come espressione di umano che ci permette di fare questa ricerca della verità, e Vito aggiunge in maniera molto acuta, mentre al potere interessa solo la sicurezza e la certezza per dominare il mondo. Vito riprende anche un lemma di Martini, di Damiano Martini, quando è stato detto a Milano, e lui riprende questa scritta di un'immaginetta che ha messo appunto, riportava questa frase, questo verbo di Martini: essere contento delle contraddizioni, proverità attraversa di legge. Quindi questa contraddizione che deve anche guidare il pensiero come apertura sempre a una ricerca più seria. E ieri sera parlavo anche con Vito, con gli altri amici che erano arrivati per l'incontro di oggi, mi veniva in mente che anch'io in un santino avevo trovato una scritta di un prete, poi l'ho ritrovato tra la collezione dei santini, l'ho trovato in un mercatino a Granada anni fa, ma il santino è del 49, quindi è stato scritto in quegli anni. Questo prete ha scritto, in spagnolo non mi ricordo, lo traduco: quando hai duda non hai peccato, quando c'è il dubbio non c'è il peccato. Penso che questa sia una massima anche con questo spirito di che accettare la contraddizione come qualcosa che sprona e che apre a una ricerca più autentica della verità. Ecco, io volevo soltanto dire, prima di dare la parola a Vito, possiamo fare così, fino ai 20 e poi a 20 minuti per il volevo dire, io volevo anche porre questa domanda, già anticipo, no? Quando si parla del discorso religioso, come possiamo veramente parlare di Gesù usando quelle categorie che lo hanno anche rifiutato? Cioè, come possiamo parlare di Gesù, e quel discorso anche di questa contraddizione che ha la verità, dalla religione, quando la religione stessa lo ha condannato a morte come il peggiore dei delinquenti? Quindi questo pone un problema che, anche per essere obbedienti alla libertà, non possiamo cadere in questi dinamici. Possiamo dire completamente così, prive di fondamento. Comunque, mi dirà la libertà, e queste sono le parole che rimarranno oggi in tutti noi alla fine dell'incontro, e l'obiettivo che dobbiamo anche noi raggiungere è per unire questo impegno spirituale anche con la libertà del pensare. Quindi, adesso vi do la parola a Vito e possiamo ancora ascoltarlo per altri, fino alla 20, altri 15 minuti, e poi andiamo al dibattito.
Io adesso, Riccardo, farei così.
Se voi partiamo subito così là.
No, dico qualcosa alla luce del tuo intervento molto ricco, che ha toccato un nodo centrale, decisivo. Spero che la perché il nodo, vedete, è stato proprio qui. Nel fatto che noi abbiamo bisogno di certezze. Abbiamo bisogno di sapere, abbiamo bisogno di luce, di orientamenti sicuri. E tuttavia siamo esposti al dubbio, noi dobbiamo rimanere aperti al dubbio. Dobbiamo rimanere quieti, abbiamo bisogno di quiete, abbiamo bisogno di pace, di sicurezza. Tutti siamo alla ricerca di quiete, di pace, di sicurezza. E tuttavia esporci veramente alla vita, nella sua manifestazione, significa molto spesso ottenere una coscienza inquieta. E torniamo al discorso di prima, l'esistenza e la Chiesa. Ora, perché Ferdinand Martini, quando venne nominato vescovo da Giovanni Paolo II contro il suo volere, peraltro, che lui voleva tranquillamente rimanere a fare gli studi biblici. Comunque, scelse a quel tempo il motto di Gregorio Magno, una frase di Gregorio Magno che si trova nella regola pastorale, questo grande papa del VI secolo, che dice appunto pro veritate adversa. Per amore della verità, amare anche le cose adverse. In prima battuta lo scelse perché dice io per amore della verità, per amore di quanto mi viene chiesto, mi viene devo amare anche questo mestiere che mi è stato imposto in un certo senso per non fare un vescovo, quando in realtà vorrei fare solo uno studioso. Quindi in prima battuta aveva un sapore di obbedienza al volere superiore. Poi, andando avanti nella vita, e nell'esperienza vitale, Martini giunse a tradurre questo suo motto episcopale in un'altra maniera, cioè per amore della verità amare anche le contraddizioni. Quindi torniamo ai dubbi, torniamo alle inquietudini. C'è una modalità di voler avere la coscienza tranquilla e serena che prescinde dai dubbi, che prescinde dal flusso della vita, dalle contraddizioni della vita, che scarta le cose, c'è una maniera di essere religiosa, di semplicemente religiosi, che è semplicemente un rifugio della mente, in un mondo abbastanza illusorio, non dico del tutto illusorio, ma abbastanza illusorio perché scarta, non vede, non tiene conto di tutta una grande parte di realtà. Quindi, per amore della verità, varie contraddizioni, vuol dire esattamente questo, non escludere nulla dalla nostra visione. Avere una retta visione, che è la prima, tra l'altro, a me fa sempre molto piacere quando riesco a trovare delle analogie con altre grandi tradizioni spirituali. E qualcuno di voi saprà che la retta visione è il primo del sentiero, dello duplice sentiero, mediante cui il Buddha insegna la possibilità di uscire dalla sofferenza. Prima è retta visione. Lo insegna lui, ma lo insegna anche Gesù quando parla di metanoia. Che cos'è questa conversione? Prima ancora che qualcosa che riguarda l'azione, è qualcosa che riguarda la mente. Vedere il mondo dal punto di vista più del mio interesse, ma dal punto di vista superiore, dal punto di vista del bene comune, quindi dal punto di vista di Dio. Questa è la metanoia. Avere una visione retta, cioè non distorta dalla mia energia vitale che appunto nella misura in cui io parto da me, dalle mie pulsioni, dai miei desideri, dalla mia volontà di affermazione, io avrò il mondo distorto a partire da me, ma superare questo stadio, queste voglie, questi interessi, queste pulsioni e giungere, e lo possiamo fare. Il grande miracolo dell'essere umano è che lo possiamo fare, possiamo vincere questo egoismo naturale e giungere a quella dimensione che non guarda a partire dai propri interessi, ma guarda a partire dall'interiorità diventa essere, dall'essere con, dal punto di vista comune, dal bene comune. Questa è la questione di fondo. Naturalmente tutto questo ti porta a volte, quando devi vedere insieme, ti porta a vedere dei dubbi. Da quello nasce il dubbio. C'è una modalità di contenere il dubbio che è sbagliata, secondo me. Dubitare su tutto, sempre, comunque, è in un certo senso un capriccio intellettuale di chi non vuole negare la propria libertà. E allora si rifugia, io dubito, io per la sera faccio sempre comunque quello che voglio. E c'è questa modalità che è sbagliata. Quell'agire mobile, di cui parlava di Bonhoeffer prima, quell'agire mobile non è solo nella fede, anche nel dubbio bisogna agire, no? Stare fermo nel dubbio, chi coltiva, no? Questo modo di essere, diciamo, io dubito sempre, comunque, è una parvenza di libertà. Alla fine diventa veramente un farsi i propri comodi, sempre e comunque, perché non mi leggo niente, io dubito. E si passa la vita dubitando. Non è responsabile un atteggiamento di questo genere, le vite vere non dubitano. Cioè superano il momento del dubbio per giungere a impegnarsi seriamente, in fedeltà, anche quando questo costa fatica. Ciascuno di noi sa i propri ambiti nei quali è inserito, è utile per fare le semplificazioni, perché tutti siamo intelligenti e capiamo, no? Ciascuno che cosa questo significa, essere fedeli alle situazioni, alle scelte fatte, e non mettere sempre tutto in dubbio. Quindi è vera quella dimensione del dubbio, nella misura in cui è funzionale la ricerca della verità. Se invece è crogiolarsi dentro se stesso, alla fine diventa un'altra prigionia. Così come il dogmatismo di chi non dubita mai, un'altra prigionia. Vedete, la via di mezzo, l'equilibrio, cercare l'equilibrio. Questa è la grande sapienza spirituale che si trova da Aristotele a Buddha, a tutta l'etica cristiana, anche trovare, vedere i due estremi e trovare la via di mezzo, la mesopolis di cui parlava Aristotele. Allora, se il dubbio diventa funzionale alla ricerca della verità, se il dubbio scaturisce dall'essere aperto a tutte le manifestazioni della vita, non nascondendo nessuno, è positivo. E allora si entra in quella dimensione che Norberto Bobbio, padre del pensiero laico, uno dei padri del pensiero laico del Novecento, e tuttavia tale da essere giunto a consegnare se stesso con queste parole. Norberto Bobbio, l'ho ripetuto spesso, quindi qualcuno l'ha già sentita questa cosa, perché l'ho già sentita, Norberto Bobbio diede al giornale su cui aveva collaborato anni e anni, cioè la Stampa di Torino, una lettera lungamente pensata con l'incarico di pubblicarla il domani della sua morte. La morte di Bobbio avvenne il 9 gennaio del 2004, su 10 gennaio del 2004 sono stato a Torino, si poteva leggere questa lettera articolata, il cui passo centrale è il seguente: non mi considero né ateo né agnostico. Come uomo di ragione, non di fede, so di essere immerso nel mistero. Le varie religioni interpretano in vari. Allora, se il dubbio è funzionale, è funzione di questa continua interrogazione del mistero, per renderti degno del mistero, allora è qualcosa di necessario e di adeguato. Se è quella cosa di cui parlavo prima, bisogna superarla. Giungere a questa dimensione significa toccare un'altra frase che Bobbio diceva e che il Cardinale Martini ripeteva spesso. Bellissima, questa cosa che un cardinale fa proprio un pensiero di un filosofo laico, lo tiene, lo presenta, è bellissima. Non ne abbiamo più un uomo di questo così. Non ne abbiamo più. No, è triste la cosa, non ne abbiamo più. Non abbiamo più. È una politica di scelta dei dirigenti ecclesiastici, dall'insegna della fedeltà alla struttura, quell'obbedienza supina di cui parlava, ha portato a diventare capi delle diocesi italiane, tutta una serie di personaggi, come dire, di esperienza, nel quale certamente il potere non avrà problemi, ma è incapace per lo più di cogliere le inquietudini della coscienza contemporanea, di entrare in un reale dibattito, tale da produrre pensieri e parole capaci di nutrire lo spirito, di nutrire la mente. Noi abbiamo bisogno di nutrimento spirituale, non solo quel fisico, lo sappiamo, lo mangiamo giustamente. Abbiamo bisogno anche di mangiare, di bere parole spirituali. Il grande limite della Chiesa contemporanea è l'incapacità di essere nutrimento per la coscienza, per il cuore. E questo perché? Perché viene dominata appunto dalla logica del potere, e non dalla logica della fedeltà al Vangelo. E comunque questa frase di Bobbio diceva: la vera differenza non è tra chi crede e chi non crede, ma tra chi pensa e chi non pensa. La vera differenza è che pensare non si non è la cosa degli intellettuali che si mettono lì, gli intellettuali pensano. Significa essere in ogni istante della vita attenti. Ciascuno nel suo ambito, il pensiero di questo di cui si parla qui non è una cosa dell'intellettuale che scrive dei libri che non si capiscono, pieni di citazioni in tedesco, in greco, pensa, lascia di pensare. Pensare è quello di chi veramente in ogni istante della sua vita è attento. È la disciplina della mente. Aperto le situazioni, che cosa devo fare? Come mi devo comportare? Chi non ha già sempre comunque la ricetta pronta, ma sta attento, vuole capire il bene, vuole capire come agire per il bene, come agire per la giustizia, in ogni istante non ha nessuna ricetta pronta, se non quella di cercare il bene. Questo è il pensiero vitale, e non quello, ripeto, accademico, un finito, io penso. Ma pensa, invece no, è il pensiero vitale di chi è nel flusso della vita, in ogni momento attento, di fronte a una persona per quanto possibile attenta, la retta visione, e allora se hai questa retta visione, vedi tutto, pensi per comporre il più possibile le diverse esigenze, per trovare il più possibile qual è la via giusta, per introdurre l'energia positiva. Energia positiva nei diversi sistemi dei quali sei inserito, di cui fai parte. E poi volere il bene, sembra moralistico, ma è qualcosa di fisico, anzitutto. Fisico. Cioè, significa introdurre energia positiva perché in diversi sistemi, famiglia, azienda, ma anche in sistemi binari, io e mio figlio, io e ciascuno di noi faccia l'esempio, come introduco energia positiva in tutti i sistemi di cui io sono parte? Questo vuol dire volere il bene, questo vuol dire amare, è qualcosa di fisico anzitutto. Questa è, quindi in questo senso è il dubbio positivo. In questo senso, se è, e concludo, se è veramente la disciplina della mente per cercare ogni volta la soluzione. E allora facendo questo volere veramente ci si accorge che tante, io me ne accorgo, non sono accorto da tanto tempo, sempre più, che tante suddivisioni che dividono l'uomo superficialmente, quando poi si giunge a livello, a questo livello, vengono meno, ne scoprono altro. La vera differenza, appunto, non è tra in chiesa che non ci va, tra chi dice di essere di una parte della non all'altra, ma c'è qualcosa di più. La vera differenza, ciò che unisce la vita degli uomini è il metodo con cui affrontano la vita, più che non i contenuti e le idee che dicono. Io immagino e spero che la gran parte di noi qui dentro siano credenti, forse tutti siamo credenti, siamo una chiesa, quindi, ma perché lo siamo? Ma probabilmente se ci pensate bene, probabilmente nessuno di voi a un certo punto si è messo, almeno a me non è capitato, sentiamo se è capitato, nessuno di noi dice bene, adesso io decido, scelgo di credere, io sono, ah, è capitato perché magari la tua famiglia lo era, perché magari sei cresciuto, hai conosciuto un prete straordinario. Hai sei cresciuto come nel mio caso in un paese di patrianza bianca e democristiana dove tutti erano credenti cattolici persino le piante, quindi allora diceva, va bene, è chiaro che sono. Ma se semplicemente i miei genitori mi avessero fatto nascere non a Caratebrianza, ma 15 km a nord, a Sesto San Giovanni, alla chiamava a Stalingrado in Italia, magari io sarei diverso. Sarei stato diverso a loro, cioè. Oppure diceva, sa perché non credo, ma magari perché ho avuto un bravissimo professore di filosofia, o se volete, di matematica, so, è stato completamente non credente ed è stato quello che gli ha dato l'impulso a non credere. Ho avuto un prete che era assolutamente così mediocre, ma credere significa quella cosa lì, questa modalità di essere uomini così, col freno a mano sempre tirato, una cosa così, significa una cosa non piacevole. La vera differenza non è tra chi crede e chi non crede, perché il fatto che crediamo o non crediamo dipende da tante cose, da tante circostanze di cui non siamo noi i proprietari, ma dipende dal fatto che si pensa o non si pensa, cioè dal metodo con cui ci si dispone di fronte alla vita. Dal metodo con cui ci si dispone. Naturalmente chi crede, e chiudo, chi crede sa che questo metodo, vuole e desidera che questo metodo con cui si dispone di fronte alla vita sia tale da produrre sempre più bene, armonia, amore, che lui crede e in un certo senso sente che questo è il vero senso della vita. Che veniamo dall'amore, veniamo dalla sorgente di bene, andiamo verso una sorgente di bene, di luce, tanto più noi ci realizziamo, tanto più vogliamo questo bene, questa giustizia, questo amore. Credere alla fine è questa cosa qui, questa grande fiducia verso la vita come bene, nonostante il chiaro scuro, nonostante le contraddizioni, sapere, sentire che il polo positivo dell'armonia e non quello negativo della disarmonia, che il polo positivo dell'amore e non quello della freddezza, e così via, per tutte le della giustizia e non dell'ingiustizia, e così via, è la realtà ultima, prima e ultima.
Abbiamo uno spazio non molto grande, possiamo avere una ventina di minuti per le vostre domande. Ricordo, direi questo per capire bene, se potete venire qui al microfono, potrebbe essere comodo anche il che si senta bene, al microfono qui del lampone, perché se no dall'altra forse lo sente, non so, se sente una voce proprio potente. Allora c'è il nostro amico Giovanni di Ancona. Un attimo, allora che ti dà un microfono.
Puoi fare una sintesi poi della domanda perché qui non arriva bene.
Sì.
Una breve sintesi.
Sì, per quelli che sono collegati.
Domande brevi.
Io ringrazio perché nel giorno delle comunità del settore
Yeah.
quelli che sono nel chat, la prima domanda su migrazione, no? La prima domanda e la seconda è questo è l'amico, la domanda tua è la allora, la seconda domanda del concetto di libertà che ha citato la frase dei Pannucci, come si può anche accostare a quello di libertà? Fernanda, tu parla qui dal microfono qua, intanto? Allora, tu credi che siamo attinenti al concetto di essere
presi. Dunque, io ho una formazione tecnico-scientifica. E siccome Vito si diceva che ieri ha avuto questo confronto con Giorello sul proprio discorso della ricerca di terapicità tra un filosofo della scienza e chi è invece per quello che si dice, la mia domanda è questa qui. Secondo me in questi anni sentiamo spesso una distanza tra il metodo scientifico e il metodo della spiritualità, come se la scienza potesse dare risposte certe, verificabili, mentre invece si vuole associare il discorso della spiritualità a qualcosa di più aleatorio, di non dimostrabile, di difficile da cogliere. Io credo che questa mattina affrontare il tema della libertà e dell'obbedienza abbia dimostrato qualcosa di diverso, ovvero la scienza lo fa di osservare rettamente la complessità dei fenomeni e cercare di dare di fornire un modello che riesca a tener conto di tutto questo, posto il fatto che nell'istante stesso in cui si dovesse osservare qualcosa di diverso, qualcosa che non riesce a entrare in quel modello che ci si era formati, si è costretti a rivedere completamente tutto, rimettere tutto in discussione. Ecco, non è forse questo il meccanismo, lo strumento che lei questa mattina ci proponeva, l'obbedienza alla libertà, la libertà della ricerca che tuttavia si fonda su qualcosa che ho costruito basandomi sulle osservazioni che ho fatto, sulle esperienze che ho maturato. Questo sia chiaro.
Allora, possiamo, adesso, metto un attimo le domande e diamo la parola a Vito.
Guardate la premessa che vale per tutte le domande fatte in queste due, che sicuramente varrà per quelle che verranno, e che io avendo poco tempo a disposizione, e essendo le domande molto profonde e così via, potrò semplicemente rispondere con gli stivali delle sette leghe che mettere accanto degli stivali, insomma. Ecco, quindi se sentite che le risposte non sono del tutto adeguate e così via, sappiate che bisogna essere consapevole su di voi. Dopo questo, la relazione, la teologia della relazione. Sì, io sono convinto di una cosa, sono convinto che la teologia si può sviluppare in modo adeguato solo nella misura in cui tocca la realtà e non diventi un discorso che prescinda dalla realtà concreta e dall'esperienza concreta. Ora, qual è a mio avviso la sintesi vitale che è possibile trarre dall'osservazione della realtà? Il fatto che la reazione viene prima della sostanza. Il fatto che la vera e propria anima del mondo, il vero e proprio respiro del mondo, è la dimensione relazionale dell'essere. Secondo Aristotele, la prima e decisiva categoria è la sostanza. E le 10 categorie aristoteliche, al primo posto, in maniera assolutamente suprema, sta la sostanza, che poi si relaziona con le altre. E la relazione è fatta dal numero 4 delle 10 categorie. Ecco, dovrebbe cambiare ormai recentemente il linguaggio che cos'è se non suprema relazionalità. E così via, non c'è tempo di approfondire, ma in questo senso. Quindi la teologia potrebbe essere tale da interpretare la realtà, da essere scavo della realtà. E da questo punto di vista, quello metodo scientifico di cui si faceva il riferimento prima, per la modalità con cui la teologia c'è la perfetta analisi. E non è un caso che con Giulio Giovelli, prima ancora i dibattiti di questo genere, ne ho parecchi, 15 giorni fa inizia con un altro scienziato, un genetista, un fisico come Edoardo Roncelli, anche lì abbiamo avuto, e mi è capitato con molti altri, adesso non che faccio l'elenco, mi capita con naturalmente di avere differenze, è chiaro, però c'è questa dimensione, come dire, che ci unisce nel metodo sperimentale. Nel metodo sperimentale. Io sperimento, metto ogni concetto teologico a lavoro di esperimento. E se i concetti teologici e filosofici della religione del patrimonio cristiano non mi appaiono consistenti di fronte all'esperimento vita, o li modifico, li piego, o li addirittura li elimino. Per questo sono un eretico secondo molti, ma non mi interessa, perché il mio problema non è quello di essere conforme alla dottrina. Non mi interessa essere conforme alla dottrina. Penso che sia finito questa modalità di essere credenti in quanto conformi alla dottrina. Zelanti, soldatini di piombo che ripetono il patrimonio dogmatico, così è stato detto, così è trasmesso. No, quello che occorre fare è tornare esattamente alla metafora di cui parlava Gesù. A questa conversione della mente per essere sempre più capace di cogliere il reale e di introdurre amore, giustizia, bene, energia positiva nel reale. Questo è il succo. Di quel laboratorio vitale che si chiama nel vero senso della parola cristianesimo. A misura che il laboratorio vitale allora funziona, a misura in cui è il dogmatismo, grazie, no, grazie, non mi interessa. Il concetto di libertà di eternità, io quindi posso, anche qui sono cose enormi, io posso, cosa posso dire al riguardo? Cosa posso dire al riguardo? Quando, perché la domanda era duplice, da un lato c'era l'aspetto della libertà, e poi si faceva riferimento all'eternità, a capire, quasi a non svegliarsi che alla sensazione, percezione, coscienza, perché sono livelli diversi, un conto la sensazione, un conto la percezione, un conto è la coscienza, un conto è l'autocoscienza, un conto poi è il sapere, quindi sono diversi. Ma comunque mettiamo qui il primo livello della sensazione, parliamoci dell'eternità, della possibile eternità. E io penso che il senso della libertà sia questo, sia compiersi in questa dimensione, come dicevo prima, sia quella di obbedire a una logica più grande dentro cui ci si trova inseriti e che continui la promessa dell'eternità. Ed è benissimo trovare a sapere che questa promessa dell'eternità, in qualunque qual modo la attingeremo, perché c'è chi pensa che attingeremo la libertà, questa è la dogmatica cattolica, con tutto noi stessi, quindi tutto il nostro corpo, il corpo materiale, la carne, i capelli, tutti, e l'anima, il completo. Se qualcuno di voi riesce a prendere questa cosa è fortunato. Perché è bellissimo pensare così. Oppure c'è chi pensa solamente l'anima, c'è chi pensa alla punta dell'anima, una dimensione dell'anima psichica, così come con tutte le sue caratterizzazioni, il fatto che uno sia, che ne so, di destra, l'altro di sinistra, uno tiene l'impera, uno tiene l'anima, ecco, questo è il rapporto, questa psiche, c'è invece qualcosa di più, l'anima psichica non ci sarà, c'è una punta, però c'è una punta che possiamo chiamare un vertice, che possiamo chiamare spirito, l'anima spirituale, quella sì può attingere l'eternità. Quindi ci sono diverse tradizioni, ma in ogni caso la promessa di tutte le grandi tradizioni spirituali, buddismo compreso, islam compreso, ebraismo compreso, induismo compreso, cristianesimo compreso, è esattamente il fatto che la libertà può attingere l'eternità. E che cosa mi volete dire? Per me questa cosa è meravigliosa, Non è che tra l'altro sono le grandi tradizioni spirituali, ma anche le grandi filosofie. Guarda, non pensavo così. Aristotele pensava, ma persino un filosofo così radicale come Spinoza, che è, per esempio, nel libro di Giulio Giovenni, un filosofo, come dire, guida, no? Perché il Deus sigue la natura, quindi per questa possibilità di totale immersione nella natura fino a essere quasi materialismo, persino Spinoza, in termini dell'etica, dice: noi sentiamo che siamo eterni. C'è una dimensione che parla di un terzo occhio. Nell'ultimo libro dell'etica c'è il primo occhio che è quello dei sensi, non lo vediamo, c'è il secondo occhio che è quello della ragione, e ragionalmente c'è il terzo occhio che è quello di che cosa? La mistica? Sì, quello della mistica, che va al di là della dimensione sensibile, va al di là della dimensione del puro ragionamento, per il terzo livello, dice, quando si esercita il terzo occhio noi sentiamo che siamo eterni. Questo è bellissimo, dei grandi uomini, più grandi pensatori che hanno seriamente lavorato su se stesso, sentono che dentro la loro c'è questa possibilità. Nel senso del ritornare, per quanto riguarda la prima terza, perché la prima ne conterebbe due domande sulla scienza, cosa posso dire? Io faccio tantissimi dibattiti su quelle scienze e ho già detto prima che esiste una modalità di esercitare la fede che è nemica del metodo scientifico, che ha paura del metodo scientifico, perché si pensa che la fede e la dottrina sia qualcosa come una cittadella, che la cittadella è stabilita, messa in ordine, con tutti i dogmi che stanno in fila, ed è chiaro che questi scienziati che arrivano e mi mettono in forse i miei dogmi, insomma, sono come dei pirati. No, ci sono i galeoni spagnoli, no? Che a pieni di oro, che devono avere, ci sono i pirati di che arrivano e attaccano questa roba. Questi sono gli scienziati cattivi che mi attaccano il mio galeone, il mio forziere d'oro. Cioè, la modalità effettivamente di vivere la dimensione religiosa che è costretta quasi a vedere come nemica e come minaccia la dimensione scientifica. Ma chi ritiene che invece la dimensione religiosa sia qualcosa, sia una via, una strada, per una verità più grande che non possiede, ma a cui mi devo consegnare, che non la possiede lui, non la possiede neanche il Papa, non la possiede nessuno, ma ci dobbiamo consegnare. Allora, se si pensa che la religione è questa, non si ha nessuna paura della scienza, non si ha nessuna paura della storia, non si ha nessuna paura di niente, che non c'è niente da difendere, non ho nulla da difendere. E anzi, se qualcosa mi conforta, io uscirò purificato da questo. Se qualcosa mi libera la mente da una cosa sbagliata, da un'idea sbagliata, io uscirò purificato, io non voglio difendere nulla. Voglio, se vuole essere sempre più degno di ospitare la verità, allora la misura di cui l'impresa scientifica è questa, mi porta, guarda, non verità, mi porta esattezze. Allora va bene, queste esattezze le prendo, le elaboro, e quello che io per esempio ho fatto nel mio libro sull'anima, ed è quello che faccio nei vari libri, con molta serenità, e dopo questo con molta serenità posso sostenere dibattiti con me. Dopodiché ci sarebbero molte altre cose da dire sulla scienza, l'unico che viene da solo. Attenzione, che oggi si corre il rischio di avere un altro tipo di dogmatismo, che è di tipo scientifico, di totale relazione nei confronti degli scienziati, in cui qualunque cosa uno scienziato dica immediatamente, così come qualunque cosa teologo dice falsa a priori, così come qualunque cosa dice uno scienziato, nella mente contemporanea bisogna dire a priori, non c'è la scienza. Però bisogna stare attenti, la scienza non sia esattezza. Quando però gli stessi scienziati devono dare un sapore ai dati oggettivi che la ricerca scientifica presenta, si dividono tra loro. E anche scienziati, per carità, ripeto, la scienza non sia esattezza. Singoli dati. Si tratta di comporre in una più alta Anshaw, in una più alta visione del mondo, in una più ampia visione del mondo. Quando i singoli scienziati, a partire dai medesimi dati scientifici, pensano i dati per organizzare la visione del mondo, ecco che si dividono. E infatti avete scienziati credenti. Avete scienziati non credenti. Avete scienziati credenti in un modo, avete scienziati non credenti in un altro modo, e non credenti in un altro modo, completamente diversi. Ma anche l'origine della vita, ad esempio, che faccio spesso, secondo me i dati sono quelli su che cosa è fatta, su come è fatta la vita. Ma per quanto attiene l'origine della vita, il senso quindi da cui che la vita ha, voi avete scienziati che pensano che la vita sia semplicemente un assurdo, un caso avvenuto in questo cosmo e che poteva serenamente non avvenire. Già, Moreau, per esempio, il caso della necessità, premio Nobel della medicina, vedete scienziati che sanno le medesime cose di Jacques Moreau con la stessa esattezza, con la stessa precisione, che pensano l'opposto, che dicono no, caro Moreau, lei sbaglia. La vita non poteva non sorgere nel nostro cosmo. E mi riferisco, tanto per essere preciso, a un altro premio Nobel per la medicina, il cui nome è Christian De Duve, che scrive un libro esattamente contro Monod, dal titolo Polvere e Metallo, Bite of Dust, e col sottotitolo The Life as a Cosmic Imperative. Polvere e Metallo, la vita come imperativo cosmico. Cioè, non poteva non sorgere la vita. Per esempio, il fatto, dal punto di vista della vita, quindi la biologia, ma potrei fare, non c'è tempo, comunque, sulla fisica. Ci sono fisici che vedono il mondo come assurdo, altri che lo vedono come perfettamente sintonizzato per produrre la vita, lo potrei fare sulla genetica umana, perché ci sono e su tantissime altre cose. Quindi questo dice che quando si va a interrogare gli scienziati sulla loro filosofia della vita, si vede che gli scienziati si dividono, si vede che esiste un livello superiore della mente, che non è solamente quello che produce esattezza, ma che unisce le diverse esattezze per giungere a una filosofia di vita, a una volta usata, che non sarà mai esatta, non sarà mai esatta, perché non ci sarà mai nessuna possibilità di giungere in un punto al di sopra del mondo e di vedere il mondo come un oggetto. Oggetto che vuol dire? Vuol dire dice ovviamente, un participio passato del verbo dice gettare, cioè io posso avere una conoscenza oggettiva di questa penna, perché la posso gettare davanti alla mia mente, la posso porre davanti alla mia mente e la vedo e la voglio. E quindi di singoli oggetti, di singoli o meglio, di singole realtà oggettivabili, io posso avere una conoscenza oggettiva. Ma quando si tratta dell'insieme del tutto, di cui anch'io faccio parte, io non potrò mai avere una conoscenza oggettiva, perché io sono parte di ciò che voglio conoscere. Avrò sempre necessariamente una conoscenza soggettiva per formulare una parte, mi devo giocare in prima persona, mi devo spendere in prima persona. Quindi siamo tutti nella fede, questo è il punto. Siamo tutti nella fede. Però c'è anche gli scienziati quando si muovono a livello europeo, visioni più ampie, dimostrano che sono nella fede perché si dividono, perché uno pensa che esista una logica e l'altro no, eccetera, eccetera. Questo è il dogmatismo scientifico da cui dobbiamo, come dire, non avere un buon bianco avere quella parte.
Due ultime, grazie di tornare. Due ultime.
Allora, dunque, grazie comunque, hai fatto una bella distinzione tra felicità e gioia. Hai parlato di felicità come qualcosa di effimero, eppure io ci ho portato una cosa positiva della felicità, che uno tende ad esternarla, il discorso che fa un dono a scuola del cuore, uno non può stare più in se stesso, ma piacere di più di viverla. Mentre, così, da ignorante, nel momento in cui io dico nella gioia, che è qualcosa di più naturale, proprio la pacificazione, così ci vede anche un po' il rischio di perdere quel dinamismo che ti porta insomma, a comunicare amore, a comunicare appunto questa felicità, questa gioia. Non so, è pertinente questo dubbio che mi sta venendo?
E la seconda domanda, poi chiudiamo e poi vogliamo portare insieme. È una domanda da campo che si va in carina. Si è sempre fatto una domanda per la terra, perché si è parlato di chiesa dogmatica. Io sono stato in collegio, al collegio seminario di 7 anni, e so che peso arriva addosso alle persone che dormono nella vita quotidiana. E penso che tutti noi abbiamo pagato, stiamo pagando un tanto di bambini. Sarà forse per questo che abbiamo fatto un psicologo, e le persone, i credenti che hanno tutti di questo, non lo chiamano del bambino perché così mi stupisco. Quello che però non ho capito, quando si parlava della malattia del nervo, della medicina, del caso, del destino, è anche la medicina in una chiesa. Io non posso rompere i dogmi di una chiesa ufficiale, chiesa cattolica, e accettare i dogmi di un'altra chiesa che è la medicina. Quanto sento che diventa importante per noi essere consapevoli, essere dentro di se stessi, cercare di non dimandare come noi vogliamo prendere, come non vogliamo dimandare, ma cercare una via che ci porta a riscattare la nostra anima e a convivere.
Allora, sì. Sulla prima domanda, l'ideale, naturalmente, domanda, l'ideale è unire queste cose. L'ideale è unire il piacere del corpo, la felicità della psiche e la gioia dello spirito. E hai allegria, probabilmente. Concerto di allegria, questo è l'ideale. È qualcosa di irraggiungibile agli esseri umani? Sì, in certi momenti. No, come per una condizione permanente. No, come una condizione permanente. Anche perché esiste questa consapevolezza che più si diventa umani, più si diventa umani, più cresce il sapere, la consapevolezza. E non si può prendere consapevolezza del carico di dolore e di affezione che sale come un grido, no? Da questo nostro pianeta, da ogni fenomeno di vita. Il Buddha parlava prima, no? Di verità, parlava di dukkha. Tutto è sofferenza. E nel Vangelo di Giovanni c'è una bellissima espressione che dice la bellissima cosa, quando si parla di te amartia tu cosmo, il peccato del mondo. Non i peccati del mondo, come banalizza un po' la liturgia. Ecco la mia di Dio che toglie i peccati del mondo, che sono quelli dei confessionali, così tanto. No, il testo è molto più profondo, è assicurare, te amartia, io il peccato. È la stessa vita, la stessa intuizione, secondo me, che più lavorare, che tu credi non è più lavorato, perché vuol dire questo senso di sofferenza per fare le cose. Allora il senso dello spirituale è questo, sì, certo io posso essere felice, devo essere felice, ma ci mancherebbe, non ci andiamo a felice, però no, a cospetto di questa consapevolezza, in che maniera io posso essere felice non da solo se c'è questo? Come posso fare sintesi dentro di me di questa? Ed ecco allora raggiunge il momento della gioia. Che è un momento più alto, secondo me più alto, perché sa accogliere dentro di sé anche questa radiazione di fondo, una radiazione cosmica di fondo, cioè c'è questa radiazione del dolore di fondo, e la sa accogliere dentro di sé. Questo non significa che non si possa essere felici, così come è naturale, no? Ma questo significa che c'è un livello, secondo me, superiore. Questo è quello che volevo dire. Per quanto riguarda il discorso della medicina e dei dogmi della realtà, io sono convinto di una cosa, che non solo la Chiesa ha i suoi dogmi, certo, anche la medicina ha i suoi dogmi, ma non solo la medicina ha i suoi dogmi, anche la filosofia ha i suoi dogmi, anche la politica ha i suoi dogmi, anche le banche hanno i suoi dogmi, anche hanno i loro dogmi, anche non c'è istituzione che non sia dotata di un sapere in base al quale stare, stabilizzare e in un certo senso anche assoggettare le coscienze. Quindi noi dobbiamo, coltivare, come sia, un po' tutti gli anni. Ma la novità della ricerca, della sperimentazione, nasce esattamente dall'incredibilità che l'eresia può. E poi la vera eresia, che abbiamo un discorso di prima fine a se stessa, che vuole distruggere, che vuole sa semplicemente dire di no. Ma un'eresia che è funzionale a un più alto livello di acquisizione del sapere della verità. Allora sì, allora funziona, allora serve l'eresia. Serve contestazione del sapere acquisito, per tutte le grandi rivoluzioni scientifiche, la famosa rottura di paradigma di Thomas Kuhn, no? La rivoluzione, questo bellissimo libro del 62 di Thomas Kuhn, proprio sulla rivoluzione scientifica, su come viene progresso la scienza, ma avviene esattamente mediante la rottura dei paradigmi consolidati, la rottura dei dogmi consolidati. Questo vale per la scienza e naturalmente vale per la religione, vale per qualunque cosa. Noi siamo in questa dialettica, nasciamo in una struttura che ha un certo tipo di sapere, ci dobbiamo rimanere, e al contempo però dobbiamo farci interrogare, penetrare dall'eccellenza della realtà, da sempre superiore della realtà, e questa interrogazione, questa immersione della realtà ci porta a mettere in dialettica il sapere delle diverse istituzioni nelle quali siamo inseriti. Chiesa, le banche, la scienza, la medicina, la fisica, cioè ciascuno di noi ha gli ambiti dentro qui. E quindi si tratta appunto di rompere i paradigmi dentro cui siamo, nella misura in cui naturalmente vediamo tra loro e non rompere per volte, e produrre livelli ulteriori di sangue. E questo è tutto il lavoro dell'interrogazione, della piacere consiste in questa in questo sforzo.
Grazie a tutti.